Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Il capitale nel XXI secolo. È un saggio di economia politica di Thomas Piketty, che ricostruisce su base storica la relazione tra reddito, patrimonio e disuguaglianza. Pubblicato originariamente in francese nel 2013 e poi tradotto in molte lingue, il libro ha avuto grande risonanza, perché combina un'enorme mole di dati comparativi con una tesi semplice ma incisiva. Quando il rendimento del capitale cresce più rapidamente dell'economia, la ricchezza tende a concentrarsi. L'obiettivo non è solo descrivere l'evoluzione della distribuzione della ricchezza, ma mostrare che le disuguaglianze sono il risultato di dinamiche storiche e di decisioni politiche, non di leggi naturali immutabili. Per questo il volume unisce analisi empirica, storia economica e riflessione sulle politiche fiscali, proponendo un quadro utile per comprendere le tensioni sociali e democratiche del presente. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la tesi centrale del rapporto tra rendimento del capitale e crescita. Il nucleo teorico del libro è l'idea che il rendimento medio del capitale tenda, nel lungo periodo, a superare il tasso di crescita dell'economia. Questa simmetria non viene presentata come una formula astratta, ma come una forza storica capace di produrre concentrazione della ricchezza, soprattutto quando i patrimoni ereditati pesano più del reddito da lavoro. Piketty non sostiene che il meccanismo operi sempre in modo identico, ma mostra che, senza contromisure, la ricchezza accumulata tende a crescere più velocemente della produzione complessiva e dei salari. Il risultato è una società in cui il patrimonio conta progressivamente più del merito economico individuale. Questa lettura è importante, perché sposta il dibattito dalle spiegazioni morali delle disuguaglianze a una dinamica strutturale osservabile nel tempo. Il libro usa questo rapporto per interpretare non solo le differenze di reddito, ma anche la formazione di elite patrimoniali durevoli. Secondo, l'uso dei dati storici per ricostruire due secoli di disuguaglianza. Uno degli elementi distintivi del libro è il metodo. Piketty costruisce il suo ragionamento su dati fiscali, patrimoniali e di reddito raccolti in vari paesi e osservati su un arco temporale molto lungo, che arriva fino al XVIII secolo. Questa scelta permette di superare le analisi limitate al presente o a pochi anni di osservazione e di vedere come guerre, crisi, tassazione e trasformazioni istituzionali abbiano modificato la distribuzione della ricchezza. Il libro si distingue per la capacità di mettere in relazione serie statistiche, archivi fiscali e storia economica comparata. In questo modo, la disuguaglianza non appare come un semplice dato contemporaneo, ma come un fenomeno che cambia forma nel tempo. La dimensione quantitativa non serve solo a documentare, ma a correggere molte intuizioni superficiali sul capitalismo moderno. Il lettore capisce che per discutere seriamente di ricchezza, eredità e capitale, occorre guardare a lunghe traiettorie storiche, non soltanto agli indicatori del ciclo economico recente. Terzo, dal capitalismo patrimoniale alla centralità dell'eredità. Il libro mostra come le società moderne possano tornare verso forme di capitalismo patrimoniale, in cui il peso delle rendite e delle successioni cresce rispetto alla remunerazione del lavoro. Piketty osserva che, quando la crescita è debole e i patrimoni si accumulano per generazioni, l'eredità diventa una leva decisiva nella distribuzione della ricchezza. Questo aspetto è cruciale, perché mette in discussione l'idea che le società contemporanee siano dominate solo dal reddito prodotto nel presente. In realtà, la trasmissione intergenerazionale del patrimonio può consolidare posizioni sociali molto durevoli. Il libro collega questo fenomeno alla struttura delle classi sociali e alla formazione di gruppi economicamente dominanti, mostrando come il mercato da solo non elimini necessariamente i vantaggi accumulati in passato. La questione dell'eredità non è quindi un tema marginale, ma uno dei passaggi chiave per capire perché le disuguaglianze possono stabilizzarsi e riprodursi. In questa prospettiva, la ricchezza non rappresenta soltanto un premio al successo economico, ma anche un meccanismo di continuità sociale. Quarto, il ruolo della guerra, della tassazione e delle politiche pubbliche. Piketty insiste sul fatto che la distribuzione della ricchezza non dipende da forze naturali inevitabili, ma anche da scelte politiche e istituzionali. Le grandi riduzioni delle disuguaglianze nel Novecento vengono interpretate alla luce di guerre, distruzioni patrimoniali, inflazione, tassazione progressiva e costruzione dello Stato sociale. Il punto non è celebrare i conflitti, ma mostrare che assetti più egualitari sono emersi quando istituzioni e politiche fiscali hanno limitato la concentrazione del capitale. Da qui deriva la proposta di ripensare il ruolo del fisco, in particolare sul patrimonio e sulle grandi fortune. Il libro sostiene che la politica economica non debba essere trattata come un destino tecnico, perché le regole della proprietà e della tassazione determinano chi beneficia della crescita. Questa dimensione rende il saggio fortemente normativo, descrive le disuguaglianze, ma propone anche strumenti per contenerle. Il messaggio è che la riduzione delle disparità non è automatica. Richiede istituzioni capaci di redistribuire e di rendere trasparente la ricchezza accumulata. Infine, le implicazioni democratiche della concentrazione della ricchezza. Un tema centrale del libro è il legame tra disuguaglianza economica e salute della democrazia. Piketty sostiene che livelli elevati di concentrazione patrimoniale possono alterare l'equilibrio politico, rafforzare il potere di pochi e alimentare sfiducia nelle istituzioni. Quando la ricchezza si accumula nelle mani di una minoranza, il rischio non riguarda solo l'ingiustizia sociale, ma anche la qualità del dibattito pubblico e la capacità delle democrazie di rappresentare interessi diversi. Il libro mette quindi in relazione economia e cittadinanza, suggerendo che l'uguaglianza sostanziale è una condizione di stabilità politica. Questa prospettiva amplia il senso dell'opera. Non si tratta solo di un testo sui mercati o sui redditi, ma di una riflessione sul funzionamento delle società aperte. Il lettore viene spinto a considerare la disuguaglianza come una questione istituzionale e civile, non soltanto finanziaria. Per questo, il libro ha avuto impatto anche fuori dall'Accademia, perché offre categorie utili per discutere il rapporto tra capitale, potere e legittimità democratica. In conclusione, il capitale nel XXI secolo è adatto a economisti, studenti, studiosi di scienze sociali, decisori pubblici e lettori interessati a capire perché la disuguaglianza persiste anche nelle economie avanzate. Il suo valore pratico sta nel fornire strumenti concettuali per leggere patrimonio, reddito, eredità e fiscalità come parti di un unico sistema, evitando interpretazioni semplificate del capitalismo contemporaneo. Il valore intellettuale, invece, deriva dalla combinazione tra ampiezza storica, metodo quantitativo e tesi politica esplicita. Rispetto ad altri saggi sul tema, si distingue per la profondità dell'analisi comparata e per la capacità di trasformare un argomento tecnico in una questione pubblica centrale. Non offre solo una diagnosi della disuguaglianza, ma una cornice per discutere quali istituzioni possano limitarla. È quindi un libro particolarmente utile per chi vuole comprendere il presente con una prospettiva storica lunga e con una maggiore consapevolezza del legame tra economia e democrazia. Se vuoi supportare Thomas Piketty, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!